Podcast presenta Che Storie, un programma di Giampiero Kesten.
Bentornate, care ascoltatrici e cari ascoltatori, a una nuova puntata di Podcast Che Storie. Le Spy Story. Quando pensiamo alle spie, in genere è più facile che immaginiamo personaggi più verso James Bond che ne so, agenti del SISDE. E comunque, anche se non sono elegantissimi, amanti del martini shakerato e non mescolato, comunque professionisti che fanno parte, bene o male, di un'elite, simpatica o meno che sia. Formazione ferrea, abilità spettacolari, capacità decisamente fuori dal comune, che sanno combattere se è il caso, ma soprattutto sono astuti, intelligenti e hanno il sangue freddo. Capaci di inghiottire una pillola al cianuro nascosta nella montatura degli occhiali, piuttosto che rischiare di spifferare dati che potrebbero mettere a rischio il proprio paese. Ora, al di là della scarsa simpatia di cui, giustamente, oggi godono i servizi segreti, negli anni della Seconda Guerra Mondiale, l'intelligence ha svolto un ruolo fondamentale nel dipanarsi del conflitto. Tutti noi abbiamo sentito parlare di Enigma, la macchina tedesca capace di generare codici quasi del tutto indecifrabili. E abbiamo, anche qui tempo fa, raccontato le vicende di Mata Hari e più recentemente di Josephine Baker, due personaggi femminili delle quali l'astuzia e la diplomazia hanno contribuito alla sconfitta dei nazisti. Ma la storia di oggi è diversa, perché il nostro protagonista è un po' carente sul fronte del training e soprattutto è un po' tanto carente sul fronte dei rapporti con le istituzioni. Eccelle però invece in due campi, fantasia e tenacia. Così tanto che in effetti diventerà una spia pur essendo un normalissimo cittadino spagnolo, anzi catalano, negli anni 30, con tanta voglia di dare fastidio ai nazisti. Juan Pujol nasce nel 1912 a Barcellona, in una famiglia di umili origini. Gli è toccato di combattere nella guerra civile, ma lo fa talmente controvoglia che combatte prima su un fronte e poi passa tra le fila del nemico, perché tanto per lui i nemici in fondo sono tutte e due. E lo fa, giura, senza mai sparare un colpo. Che a lui la guerra intanto non piace e in particolare odia i totalitarismi. Nel 1939 ha 27 anni. La guerra civile è finita. Ma nel resto dell'Europa impazza la Seconda Guerra Mondiale. E siccome i totalitarismi non gli vanno giù e ha una grande ammirazione per gli inglesi, che in quel momento stanno un po' facendo il grosso del lavoro per arginare l'avanzata nazista, Pujol vuole un sacco fare la spia per il governo britannico. E quindi va a parlare con gli inglesi a Madrid, a offrire il proprio lavoro. Ora, non è facile immaginare i dettagli della reazione degli ufficiali quando un uomo senza alcuna esperienza offre i propri servigi in un ruolo così delicato. Avranno riso? Forse no, sono comunque diplomatici gli inglesi. Magari l'avranno trattato male e messo alla porta. Boh, non lo sappiamo. Sappiamo però che, e non è un grandissimo colpo di scena, gli dicono di no. Una prima volta. Pujol però sente proprio di avere la vocazione per quella cosa lì. Vuole proprio farlo. È convinto di saperlo fare soprattutto e quindi va di nuovo dagli inglesi a Madrid e ripropone la propria allettante offerta. Picche, di nuovo. Ma Pujol non è uno che si dà per vinto, questo ormai l'abbiamo capito, quindi va all'ambasciata britannica, questa volta a Lisbona, e riprova una terza volta, e questa volta niente, picchia di nuovo. Ovvio. Cioè, nessuno può essere così scemo da affidare un ruolo talmente delicato a uno sconosciuto, per giunta straniero e totalmente inesperto. A parte i nazisti. Pujol, a un certo punto, ha l'idea del secolo. Va dai tedeschi, che Madrid in quel periodo è piena, e si propone a loro come spia. Attenzione, non è che sia un volta gabbana Pujol, la sua è un'idea in fondo geniale. Se non può fare la spia per gli inglesi, farà la spia male per i nazisti. Così male da incasinargli tutti i piani. E quando si propone, i nazisti accettano. Non solo, gli danno anche una specie di kit della novella spia, che consiste in un manuale per scrivere in codice, dell'inchiostro invisibile e dei soldi che fanno sempre comodo. E siccome deve fare la spia per i nazisti sugli inglesi, lo spediscono a Londra. Solo che lui a Londra mica ci va. Lui va a rifugiarsi a Lisbona e comincia l'incredibile avventura di Pujol, la spia che scriveva bufale. I just got an invitation through the mail. Si compra una guida turistica dell'Inghilterra e inizia a scrivere. Il suo compito è quello di creare una rete di spie in loco, un network di intelligence che possa recuperare dati utili da mandare ai tedeschi. Questo è quello che gli avevano detto prima di mandarlo a Londra. E quindi nascono dei personaggi meravigliosi. Alla fine del suo incarico, le spie, con moltissime virgolette, saranno 27 in tutto. Tutte con un loro background dettagliato, caratteristiche, lavori, aspetto fisico, tutte nate dalla fantasia meravigliosa di Pujol. In mezzo ci sono un sergente americano che si ubriaca facilmente e quando beve si lascia scappare notizie top secret, ci sono impiegati insospettabili, c'è anche un gallese che è il fondatore e il leader di un gruppo tanto spietato quanto totalmente finto che si chiama Fratelli dell'Ordine Mondiale Ariano. C'è anche un filo nazista venezuelano che abita a Glasgow, che cambierà il destino di Pujol, ma nella vita reale però. Perché è riferendo quello che il venezuelano residente in Scozia gli dice che Pujol fa un errore madornale. Scrive ai nazisti che in Scozia sono talmente poveri e disperati che darebbero un rene per bere un litro di vino. Vino. In Scozia. Ma soprattutto, un litro. Un litro in Scozia non sanno nemmeno quanto sia. Ma i nazi, per un colpo di fortuna spettacolare, e non è il primo né tantomeno l'ultimo colpo di fortuna spettacolare che costellano la storia di Pujol, comunque non se ne accorgono. D'altra parte sono stati così tordi da arruolarlo in primo luogo, per cui non è di fatto sorprendente, ma chi se ne accorge è l'MI6, il servizio segreto inglese, quello vero, che ovviamente intercettava da tempo tutte le numerose lettere di Pujol, solo che fino a quel momento pensavano fosse vero, ma in quel momento capiscono tutto. Capiscono chi è lui e che cosa stia veramente facendo. E ovviamente lo adorano. Finalmente Pujol ha nel suo CV abbastanza ciccia da poter essere arruolato per davvero e infatti viene contattato finalmente dall'MI6 che gli dà per davvero una missione. E gli affianca anche un agente, una spia vera, che parla spagnolo tra l'altro. E i due diventano dei maestri della creatività, oltre che amici, della fantasia e delle bufale dal fronte. Tommy Harris, così si chiama l'altra spia, quella vera, aiuta Pujol a scrivere in totale 315 lettere da 2000 parole l'una, una specie di mail bombing ante litteram. e i nazisti d'altro canto sono così contenti della rete di contatti di Pujol, che scrive così tanto, che ritengono del tutto superfluo arruolare altre spie. Quindi non solo si bevono tutto, ma Pujol è l'unica loro fonte. Intanto Pujol cambia nome, o meglio glielo cambia la MI6, in onore alla sua incredibile capacità di impersonificazione, diventa l'agente Garbo, come Greta Garbo, la più grande attrice del momento. Intanto l'MI6 aiuta Garbo a consolidare il suo ruolo. Per esempio, nel 1942 Garbo scrive in Germania dettagli reali e potenzialmente fondamentali riguardo allo spostamento di truppe alleate e navi in Nord Africa. Tuttavia, le lettere vengono spedite nel momento giusto, però vengono fatte arrivare giusto un pelo in ritardo, perché siano ormai tatticamente del tutto inutili. Ma non importa, perché Pujol fa un figurone e i nazisti gli scrivono una lettera piena di complimenti per il lavoro fatto. E peccato che non ci sono riusciti perché la lettera sia arrivata in ritardo, ma d'altra parte evidentemente non è colpa sua. Nel 43 i tedeschi chiedono a Pujol di cambiare metodo di trasmissione e di appoggiarsi a dei messaggi radio. Ci vorrebbe un tecnico radiofonico naturalmente, ma curiosamente Pujol ne trova uno immediatamente. E via radio, trasmettere bufale diventa più veloce e ancora più comodo. Siamo ormai nel 1944 e si avvicina il momento dello sbarco in Normandia e contemporaneamente del capolavoro assoluto di Garbo, quello che secondo molti storici si dimostra essere decisivo nella riuscita dell'invasione del D-Day. Ormai i tedeschi si appoggiano esclusivamente a Pujol e alla sua fitta rete di agenti, tra virgolette, per tutta l'intelligence, ed è chiaro a tutti che gli alleati stanno preparando un'invasione su larga scala dell'Europa occupata. Pujol, tra il gennaio del 1944 e il 6 giugno, il giorno del D-Day, scambierà non meno di 500 messaggi radio con Berlino, messaggi in cui riesce impeccabilmente a mandare in vacca qualunque possibilità di contrastare in modo efficace l'invasione alleata. Intanto conferma i sospetti sbagliati di Hitler sul fatto che lo sbarco sarebbe avvenuto dalle parti di Calais e che quello che effettivamente poi avviene in Normandia non è altro che un diversivo per confondere i tedeschi. Garbo racconta di truppe a Southampton che vengono equipaggiate con il kit da navigazione, sacchetti per il vomito compresi, segnale inequivocabile di un imminente sbarco sulle coste francesi. Ma quelle sbagliate però. Per un altro incredibile colpo di fortuna, poi, Garbo prende appuntamento per le 3 del mattino del 6 giugno del D-Day stesso per un ponte radio e il tecnico tedesco buca l'appuntamento. Garbo comunicherà nel messaggio successivo di essere sdegnato davanti a tanta disorganizzazione e che se non fosse per gli ideali che gli bruciano in petto sarebbe pronto a lasciare la missione piuttosto che lavorare con dei simili incompetenti. I nazi gli chiedono scusa. Ma il capolavoro comunque non è ancora questo. Il vero capolavoro di Garbo è continuare a tenere convinti i nazisti che lo sbarco in Normandia è un diversivo anche dopo che lo sbarco in Normandia c'è stato. E mica per un paio di giorni. Pujol è così bravo e così convincente che i tedeschi mantengono 2 divisioni corazzate e 19 divisioni di fanteria a Calais fino ad agosto. Il feldmaresciallo Gerd von Rundstedt, a capo delle truppe nella zona, è così convinto che le indicazioni di Pujol siano corrette che manda direttamente a quel paese Rommel in persona quando questi gli comunica che inizia ad avere qualche dubbio sul fatto che non fosse quella là l'invasione vera. Il 29 luglio del 1944 Adolf Hitler in persona conferisce, in contumacia ovviamente, a Pujol la croce di ferro per l'onore militare e per il distinto impegno del loro agente preferito. Pujol e Tommy Harris, insieme, e io me li immagino piegati in due dalle risate con un bel bicchiere di porto in mano, rispondono immediatamente che Pujol è grato del riconoscimento anche se non si ritiene degno di un tale onore. Maginot line, sitting on the mine in the Maginot line. Now it's turned out nice again, the army life is fine. Hitler can't kid us a lot, his secret weapons Tommy rot. You ought to see what the sergeant's got down on the Maginot line, down on the Maginot line. Ma poco dopo, ahimè, nel settembre del 44, Garbo morirà in circostanze mai chiarite. Attenzione, Garbo, mica Pujol. Pujol sta benissimo. È solo che l'MI6, a un certo punto, ha paura che Pujol venga scoperto, per cui fa comunicare ai tedeschi da uno degli agenti totalmente finti di Garbo la sua morte. E comunque la sua rete di 27 collaboratori continuano a portare avanti il suo lavoro, per cui in fondo poco cambia. A quel punto Pujol però è libero e si trasferisce in Venezuela, che essendo la terra di origine di uno dei suoi personaggi, probabilmente gli era sempre stata un po' nel cuore. E in totale anonimato, nonostante sia uno dei fautori della storia così come la conosciamo, va a Caracas e apre una bella libreria.
Compagnero, compagnero, preste me su carabina.
E farà libraio fino alla fine dei suoi giorni. A Caracas ci morirà per davvero nel 1988, per cui ci rimarrà un bel po'. Ma prima di concludere la sua parabola terrestre, all'inizio degli anni 80 verrà rintracciato da uno storico che lo convince a fare un salto in Inghilterra a prendersi un pochino almeno della gloria che aveva sempre meritato. E lui ci va. Incontra un po' dei suoi vecchi amici, ricostruisce un po' la propria storia e scrive anche un libro autobiografico. E se ne torna nella sua Venezuela, a vivere sereno gli ultimi anni della sua vita. Probabilmente, ragionevolmente certo, di aver fatto una serie di cose molto buone nella vita.
El tigrito esta sebao, esta noche de avenir. Con la carabina all'ombro, me le voy a resistir. Donde está que no lo veo, que ya lo quisiera ver, para mandarlo al inferno.
Avete ascoltato Podcast Che Storie. Vi ricordo che sul sito di Radio Popolare trovate tutte le puntate di Che Storie andate in onda, insieme a tutte le trasmissioni di Radio Popolare e soprattutto trovate anche la possibilità di comprare un biglietto o tanti biglietti dell'Operazione Primavera. Podcast Che Storie è anche un libro. Si chiama Che Storie, racconti dalla radio, edito da Prospero Editore. Lo trovate nelle librerie, se proprio non volete uscire, online. Però in libreria è meglio, soprattutto se la libreria è piccola e indipendente. Io sono Giampiero Kesten e vi ringrazio per l'ascolto.
your presence requested this evening. It's formal, a top hat, a white tie, and tails. Nothing now could take the wind out of my sails, because I'm invited to step out this evening with top hat, white tie.